L'invention du cinéma repose sur une erreur gigantesque. Enregistrer l'image de l'homme et la reproduire en la projetant jusqu'à la fin des siècles. En d'autres termes, croire qu'un ruban de celluloïd se conserve mieux qu'un livre, qu'un bloc de pierre ou même que la mémoire. Cette étrange croyance fait que, de Griffith à Bresson, l'histoire du cinéma se confond avec celle de ses erreurs. Erreur de vouloir peindre des idées mieux que la musique, de vouloir illustrer des actions mieux que le roman, de vouloir décrire des sentiments mieux que la peinture. Bref, on peut dire qu'errare cinematographicum est. Mais cette erreur, semblable à Ève dans le jardin d'Éden, deviendra fascinante dans un film policier, tonifiante dans un western, aveuglante dans un film de guerre, et enfin, dans ce qu'il est convenu d'appeler la comédie musicale, ce sera une erreur séduisante.
Tra pochissimo noi dovremo tornare sulla notizia del giorno, la scomparsa di Jean-Luc Godard. Stavamo un po' scorrendo le pagine dei quotidiani che piano piano si stanno allineando, naturalmente quelli più fedeli all'arte di Godard. Tra questi Libération hanno riempito la home page della loro edizione quotidiana con una incredibile foto di un Jean-Luc Godard maturo in impermeabile con l'inseparabile sigaro, naturalmente spettinato con gli occhialoni. A lui dedicano tutta l'apertura nell'edizione che potete trovare online adesso. Vale la pena anche solo per la fotografia. Si rincorrono e aumentano a dismisura i commenti, i ricordi di tutti coloro che hanno amato il suo cinema, che tra l'altro è stato poi nel corso degli anni, e sono stati tanti gli anni del suo cinema, un cinema che è evoluto, che ha mutato forma. Leggevo cose davvero magnifiche, per esempio questo piccolo ricordo che è stato postato da Roberto Ciccarelli, che è un filosofo che collabora con Il Manifesto, che scrive: da ragazzo professava la religione del gesto assoluto. Jean-Luc Godard, cattolico protestante, leggeva più Céline che Baudelaire, voleva una vita inimitabile da anarchico, non quella segnata dall'albero genealogico, che da parte di madre, cognome Monod, conta 5.000 discendenti in Francia, un premio Nobel per la fisica e molti banchieri. Faceva sul serio il cattivo ragazzo quando, dalla Svizzera, dove il padre conduceva la rispettata professione di medico, arrivò nei cinema d'essai della Parigi di fine anni 40. Antoine de Beck, nel suo Godard, è un volume enorme di più di 1.000 pagine, racconta un cineasta in erba che nutriva gli occhi più della pancia ed era il prodotto impolitico di una gioventù schiacciata dall'autoritarismo gollista, che volle la guerra d'Indocina e si ritirò nell'Algeria. Roberto Ciccarelli ripercorre, anche grazie all'aiuto di questa monumentale biografia firmata da Antoine de Beck, semplicemente intitolata Godard, pubblicata da Grasset, sono quasi, dicevo, 1.000 pagine, la vicenda artistica e culturale di Godard. Intanto si è unita a noi anche Cristina Piccino, che dovrebbe essere collegata in diretta, e la saluto ringraziandola naturalmente, perché la cogliamo in un momento anche abbastanza difficile. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a voi, grazie
davvero per la disponibilità. Stavamo scorrendo un po' di voci attorno a Godard, e il suo collega Roberto Ciccarelli ha scritto appunto di un Godard che nutriva gli occhi più della pancia ed era il prodotto impolitico di una gioventù schiacciata dall'autoritarismo gollista, che volle la guerra d'Indocina e si ritirò in Algeria. Gli inizi di Godard sono molto politici, Piccino.
Secondo me sono politici, tutto Godard è molto politico, e non soltanto nelle sue scelte, diciamo così, di vita, esistenziali, ed è quello che ci ha insegnato più di tutto e più di tutti, il fatto che lui non ha mai smesso, in modo sorprendente direi, in modo incredibile, basta pensare a film come i più recenti, Sin Socialism, di inventare una forma fortemente politica, cioè una forma in cui lui affronta tutti quanti gli aspetti del conflitto, del contemporaneo, di un sentimento di rivolta o di repressione, ma attraverso una continua un linguaggio formale. È come se queste sue immagini, sempre resistenti, sempre indocili, siano la prima dichiarazione politica di una forma appunto di lotta, di battaglia contro quello che è un conformismo prima dello sguardo che dei contenuti, insomma. Diciamo che non c'è mai stata questa separatezza ed è questa, appunto, ripeto, per me almeno la più grande esperienza e la più grande eredità che possiamo avere. Del resto lui diceva sempre che non c'è maggiore verità che nella finzione, che nella messa in scena. Questa sua idea di mettere in scena il mondo per scavarne al massimo la verità e non semplicemente di testimoniarlo, di documentarlo, di riprodurlo, è una grandissima lezione sull'immaginario e non soltanto sul cinema, proprio sul linguaggio di tutte le arti.
Banalmente Godard ha insegnato ai registi a andare per strada, a filmare per strada, però ha insegnato anche a fare un cinema che stesse sempre accanto all'ovvietà. Mi viene in mente, ma perché noi proprio a Godard tra l'altro abbiamo dedicato questo programma intitolandolo Alphaville, ascoltando davvero mille volte alcuni frammenti dei dialoghi di quel film magnifico che ha raccontato la fantascienza non raccontandola, che ha fatto cinema in un modo che nessuno faceva all'epoca, tra l'altro portando, che ne so, l'intelligenza artificiale o i computer, anche si chiamavano calcolatori meccanici all'epoca, sì. dentro il cinema. Se ce lo consente, vorremmo omaggiarlo. L'abbiamo fatto pochi istanti fa, lei non era ancora collegata con noi, ascoltando Chanson d'Angela, con Jean-Luc Godard che parla proprio all'inizio di questa canzone, era il 1961. Adesso le proporrei pochi secondi proprio dal suo Alphaville.
C'était ma première nuit à Alphaville, mais il me semblait déjà qu'une longue suite de siècles l'avait précédée.
Pourquoi les gens ont l'air tristes et sombres?
Vous posez trop de questions, monsieur Jones.
Quelque chose ne tournait pas rond dans la capitale de cette galaxie.
Les hommes de votre espèce n'existeront bientôt plus. Vous allez devenir quelque chose de pire que la mort. Vous allez devenir une légende, monsieur Lenny Koshy.
È ancora collegata con noi Cristina Ficcino? Ha sentito l'inizio, giusto?
Sì.
Ha sentito. Ed era un modo di fare cinema assolutamente inedito, rivoluzionario all'epoca, questo film. Noi scherzando abbiamo detto che per anni abbiamo passato la vita nei sotterranei di questa radio a guardarci le copie di Alphaville in pellicola e finalmente siamo emersi alla luce del sole. Che cosa ha significato questo film e i suoi primissimi film, che sono molto diversi da loro ma hanno insegnato tanto a tantissimi registi?
Hanno insegnato sicuramente tantissimo, anche se sono abbastanza d'accordo con chi già scrive che Godard era il solo, rimane il solo, rimane l'unico. Del resto è anche qualcuno che, rispetto ai suoi primissimi film, diciamo così, più narrativi, se si può usare questa parola, ha fatto poi una scelta totalmente diversa. Però ripeto, tutto quello che lui ha messo in campo dai tempi della Nouvelle Vague e poi pian piano anche dopo, fino in tempi recentissimi, fino ai suoi film più recenti, passando per Les Histoires du Cinéma, che sono un patrimonio veramente preziosissimo di sguardo sull'immaginario. Io trovo che è una linea con un continuo movimento, cioè con un continuo andare in senso contrario e mai nel senso diciamo che ci si aspetta, che ci si attende, senza mai riposare su quello che appunto aveva fatto prima, senza mai legarsi a una cifra, per quanto la sua cifra è unica e sempre riconoscibile, contenendo nel cinema anche tantissime altre cose, perché poi moltissime dei suoi film Godard ha lavorato tanto anche sulle installazioni, sul fatto di pensare il cinema fuori dalla sala, molto prima di tante discussioni che si fanno ancora e si fanno oggi sull'argomento, e quindi a mio avviso tutti i suoi film, dai primo all'ultimo, lasciano una traccia molto precisa. Credo, al di là del film singolo, proprio come approccio, atteggiamento verso il cinema, verso il mondo e verso il senso del gesto artistico in quanto tale.
Si diceva che Godard era un radar. A me colpiva, e le chiederei un commento, la sua spasmodica attenzione a tutto, dal suono all'immagine, alla musica. Lei ha citato l'Histoire, che è anche una raccolta meravigliosa di suoni, di CD pubblicati da ICM, che ripercorrono la storia del cinema attraverso anche i suoni, e lui era attentissimo a questo aspetto. La tecnologia, perché è stato tra i primi ad insistere anche su un uso alternativo alla pellicola, no? Portando il cinema a esplorare altri luoghi della produzione, anche sotto il profilo tecnologico, e è stato molto attento alle forme del racconto, che ha fatto evolvere col suo cinema. Cosa possiamo dire in più rispetto a Godard è un radar, che mi sembra una espressione bellissima?
Godard è un radar, sì, perché se lei scorre velocemente, se noi scorriamo velocemente tutta la sua esperienza, appunto è un radar che comincia come critico, perché comincia a scrivere i primi articoli sui Cahiers du Cinéma con un'attenzione al cinema americano, si sposta, gira a Bout de Souffle, lavora con delle immagini bellissime e fa Alphaville, che appunto, no, lavorando porta il genere completamente riletto dentro, che è quella che è la Nouvelle Vague, e dopodiché passa per moltissime altre esperienze, gruppo di Gavertov e via dicendo, e ognuna di queste esperienze è come se fosse un po' avanti anche se stesso, cioè è un radar perché è qualcuno che nella propria esperienza artistica, nelle proprie scelte che fa, anche molto radicali e anche non sempre popolari, mette continuamente in gioco tutto quanto quella che è la sua esperienza artistica, quelli che sono i suoi bagagli, quella che è la sua creatività, senza fermarsi a un unico livello, perché poi in ogni film di Godard c'è un aspetto appunto politico, filosofico, del pensiero, legato all'arte, legato a un'idea di cultura come qualche cosa che si muove, che transita come un flusso che va da una parte all'altra e non viene bloccato in questo, in quest'altro, cioè non c'è mai un confine, un limite, una frontiera fra quella che è il patrimonio del pensiero, e circola invece costantemente in tutta la sua ricerca, e questo gli permette di essere un radar, cioè di essere avanti rispetto alla propria stessa esperienza.
Ci fermiamo qui, ringraziamo davvero tantissimo anche per la disponibilità di intervenire così in fretta attorno alla notizia della scomparsa di Jean-Luc Godard. GLG si faceva chiamare poi alla fine, magari voleva anche, come dire, meno attenzione al nome, meno attenzione al gigante che era diventato. Abbiamo aperto ricordandone la figura in una magnifica fotografia che Liberazione ha messo proprio in apertura del suo sito.
Magari sì, bellissima.
Torniamo
molto
tutti
bella,
lì a guardare quell'immagine meravigliosa. Grazie ancora a Cristina Piccino di Godard.
Grazie a voi.
Ovviamente ci sarà modo di parlare ancora e ancora. Le auguro una buona giornata.
Arrivederci, grazie.